comportato la promiscuità con vecchi camorristi ricoverati lì per motivi, diciamo, per loro di comodità, e anche in termini di sfruttamento sessuale, no? Una delle storie è quella su cui tratto è il tabù dello sfruttamento della violenza sessuale anche all'interno di questa. Sappiate che c'è una tesi di laurea su cui ho lavorato anch'io, sempre su Villa Azzurra, e a un certo punto in una delle pagine interne, più interne, accenna al fatto che i bambini fossero stati avviati al lavoro per delle paghe, diciamo, simboliche, no? Poche lire al giorno, ma che questa attività era stata interrotta a contatto con degli adulti ricoverati negli orti di Collegno, perché erano subentrati nei problemi. Nelle note a piedi pagina, probabilmente costretta da questa laureanda in psicologia, costretta dal proprio relatore, aggiunge questa verità scritta in due righe e scioccante: vi furono numerosi casi di sodomizzazione di bambini. Questa è anche una delle violenze che ricorrono in questa storia e che hanno contribuito a restituirci, a distanza di molti anni, quando è andata bene, degli adulti oggi sessantenni completamente privati per tutta la loro esistenza sino ad oggi di una vita normale, sì più dignitosa, ma non normale. E questo è il lascito di una pericolosissima e di massa segregazione di minori italiani. Io mi sono fermato a una stima prudenziale di 200.000, perché se uno va a vedere le statistiche Istat anno per anno vede che sono tutti di 200.000, nel 62 c'erano 200.000 rotti minori ricoverati, nel 63 pure, nel 64 anche. Non mi sono sentito autorizzato a fare delle somme anche solo parziali, perché non c'era turnover, semmai c'era turnover all'interno di questa circuito di segregazione, che era in qualche modo l'eredità della cultura fascista del trattamento psichiatrico, che era una cultura decisamente separatista rispetto al mondo occidentale, era una cultura autarchica, cioè faceva leva sulla propria sopravvivenza, che in tanti anni di fascismo aveva prodotto una sola innovazione, se possiamo chiamarla innovazione, l'invenzione dell'elettroshock a cura di un cosiddetto luminare dell'epoca, Ugo Cerletti, che osservando la macellazione, lo dico perché questo era il background di quella vicenda scientifica, no? Osservando la macellazione dei suini nel macello di Roma, aveva capito che si potevano usare le scosse elettriche per curare la depressione maggiore e anche altre malattie. Oggi in Italia, tanto per rapportarmi all'attualità, esistono ancora alcuni centri, come uno in particolare a Bolzano, in cui si pensa di curare la depressione maggiore attraverso il ricorso all'elettroshock. A Villa Azzurra si abusava persino, in un certo periodo, grazie a un medico sadico, si applicava tutti i giorni l'elettromassaggio ai bambini che soffrivano di enuresi. E fido io, erano legati al letto dalle 4:30 del pomeriggio fino alle 7 del mattino, non potevano fare i loro bisogni, al mattino i letti erano bagnati, anche se poi erano ridotti al... parliamo di letti, erano brande in cui i bambini venivano legati d'estate nudi perché si sporcassero il meno possibile, e all'interno di queste bande c'erano i cuccoli, cioè i buchi che corrispondevano ai vasi sotto in cui convogliare. Però se il bambino veniva legato male, stretto, non riusciva a centrare questi cuccoli e veniva quindi punito con una scossa elettrica a scopo educativo. Io non avevo la possibilità di documentare questa cosa, perché nelle cartelle personali non c'era scritto, nelle relazioni dei medici di fine anno, periodiche, non c'era, e avevo delle testimonianze, in particolare di un bambino, di uno psicologo, ma era una in particolare per lo psicologo era una testimonianza di relato. ho potuto documentarla perché il medico che applicava l'elettroshock teorizzò queste pratiche in almeno un paio di volumi pubblicati da una nota casa scientifica all'onore del mondo ancora oggi, e che gli valsero all'epoca diciamo il riconoscimento accademico di professore universitario. Quindi era una realtà tutt'altro che isolata. Io ho ripreso questa storia proprio per raccontare che con la scusa che bisognava proteggere, dare protezione a queste figure fragili, si poteva fare di tutto. Ci sono anche qui delle persone, era un ambiente disumanizzato Villa Azzurra. Fu chiuso negli anni 70 in seguito a una denuncia dell'Espresso. Il mio è un libro anche alla ricerca della scrittura civile, in qualche modo ha cercato di essere esso stesso un esempio di scrittura civile, ma per una larga parte di questi bambini non finì lì, no? Una buona parte di loro, che non avevano nessuno, che avevano famiglie che non volevano riprenderli, non potevano riprenderli, una buona parte di loro fu trasferita nel profondo Veneto in strutture che esistono tuttora come Mogliano Veneto. E siccome non mi era facile accedere a queste strutture, anche perché essendo private non conservano un archivio, no? E non ho scritto oltre, però la presentazione del libro, la seconda presentazione del libro presso la SAI, che è un'associazione di volontariato che segue i ragazzi stranieri che arrivano soli in Italia, in particolare quelli afghani, un'associazione di Torino, e si è alzato un assistente sociale che io conoscevo di vista ma non di nome, e disse: io sono quella che andò a prendere la stazione i ragazzi che erano stati portati a Mogliano Veneto, e tornarono dal 70 che erano andati, furono deportati a Mogliano Veneto, tornarono nell'85 che erano uomini fatti, e secondo questa testimonianza avevano subito cose ancora peggiori di quelle che avevano subito nella loro prima età a Villa Azzurra. Poi una parte di questi ragazzi che sono stati dimessi sono finiti nel giro della droga e delle prime overdose, sono morti nel giro dell'overdose, e una parte è rimasta nelle comunità, come dicevo prima, e vive ancora nelle comunità. Però è una generazione che è stata cancellata per molti aspetti, non ha avuto alcuna dignità nemmeno di narrazione per 50 anni, se non a metà degli anni 70, quindi sono passati, fino a quando non siamo usciti noi l'anno scorso con questo libro, sono passati più di 40 anni. Negli anni 70, metà degli anni 70, uscì un bellissimo libro, Il paese dei Celestini, scritto da due torinesi, l'avvocato Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera, che alla sua bella età di 92 anni ancora oggi si batte per i diritti, in questo caso in particolare degli anziani. La sua tesi è: adesso non ci sono più bambini, ce ne sono molto meno, ma ci sono tanti anziani che vengono maltrattati nelle case di riposo per anziani. Fu un libro di ecco, questa era la parte di Bianca, di denuncia dell'inerzia della magistratura dell'epoca nel istruire processi sulla base di tutti i maltrattamenti che erano stati denunciati da persone. E d'altra parte l'unica condanna che risale a quel periodo è non per come avesse gestito i bambini a Villa Azzurra, fu per un medico che dopo essere stato rimosso da Villa Azzurra fu promosso per essere rimosso, in sostanza, a capo di un padiglione per adulti, e fu una condanna in primo grado a 5 anni per scritta in appello. Fu l'unica condanna che ci fu in Italia, e di quella denuncia voglio solo ricordare questo, perché la memoria è importante recuperarla intatta, anche nella sua dolorosità, e a volte si tende anche in questi giorni a cercare una memoria consolatoria di fatti terribili. E voglio ricordare questo perché la denuncia di questo libro fu, come dire, liofilizzata in un particolare, nella scelta di divulgare da parte dei media la storia particolare di Suor Diletta Pagliuca, che era una religiosa che puniva i propri assistiti in modo atroce, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. E siccome aveva l'archetipo, rispettava l'archetipo della strega, perché era piccola, tignosa, cattiva, eccetera, fu immortalata sui giornali a giustificazione del fatto che era una figura eccezionale, come quella responsabile di tutto. Invece si trattava di un sistema che in qualche modo oggi si vorrebbe riproporre. Io mi fermo qui, dico solo due cose. L'uni, in Veneto c'è il modello Veneto. Mogliano Veneto non è chiuso, ha decine di posti letto, e a questo modello si vuole rifare anche in qualche modo, sembra di capire, ora finora a colpi di tweet, ma questo governo non sa fare altro che dei tweet per il momento, vuole rifarsi il nuovo governo nella versione leghista. L'altra cosa è che vi sono comunità per minori, ad una presentazione che abbiamo fatto a Milano, la presidente del Tribunale dei Minori di Brescia, che era però lì da pochissimo, in precedenza è stata, fino a poche settimane prima era stata procuratore dei minori a Genova, ha raccontato che la nuova amministrazione ligure affida dei minori con problemi di carattere psichiatrico a società, a comunità gestite da società per azioni, che quindi hanno un espresso fine di lucro. E come vengono trattati questi bambini? Ci sono 15 ragazzi in una comunità affidati per turno a una OSS, in genere rumena, quindi sottopagata, e che come gestisce in contemporanea 15 ragazzi? Lì dà loro dei farmaci, che sono in genere psicofarmaci. Questo non porta a nessuna dignità, non porta a nessuna cura, porta alla cronicizzazione dei problemi che poi si ribaltano nei manicomietti per adulti, che anche la nostra campagna piemontese è piena, insomma. Io mi fermo qui, se poi volete capirne di più di questo libro, è qua e a disposizione. Grazie.
Allora, passiamo adesso dal mondo dei bambini al mondo degli adulti, a quello che era il manicomio degli adulti. Io però, prima di dare la parola a Italo Penn, vorrei riassumere alcune delle cose che ha detto Alberto in una testimonianza di una di queste persone di cui Alberto ci ha parlato, ed è la testimonianza di Angelo. E me ne leggo solo alcuni passaggi, ma credo che servano proprio a fissare quello che era un orrore che bisogna evitare che si ripeta. Angelo scrive: avevo 3 anni quando un assistente sociale mi portò a Villa Azzurra, che di quel colore non aveva proprio nulla. Ci finì perché quella buona donna di mia mamma mi aveva avuto da un uomo che della paternità se ne infischiò allegramente. Lei era giovane e sola, lavorava come operaia in una maglieria. Mi portò in via Giovanni da Verrazzano a Torino, che era un centro della provincia. Là un assistente sociale scelse per mia madre e per me. Potevo andare all'istituto Levi, che era un posto per bambini poveri ma normali. Finì invece nel manicomio per i più piccoli, giusto per avere un letto e un piatto di minestra. Ovviamente questi sono pensieri che ho avuto dopo. A quell'età di male potevo avere fregato solo i ciucci all'asilo. Poi a Villa Azzurra, che era una caserma con le suore che punivano per ogni non nulla, diventai oppositivo, come dicevano tutti. Ricordo che mi punivano e io scappavo per le grondaie sul tetto. Mi nascondevo nei tombini, mi rifugiavo nella camera mortuaria in fondo all'ospedale psichiatrico di Grugliasco. Mia madre mi ha chiamato Angelo e so bene che non lo sono mai stato un angelo, però di fronte alla paura non ho mai pensato di provare a fare pena. Ho sempre reagito alla paura con la rabbia, la protesta. Era la mia natura. Cominciai a essere legato al letto, al termosifone, che avevo 4 anni. Così diventai un ribelle. Non scappavo soltanto, rispondevo alzando anch'io la voce. Era arrivato Coda, lo psichiatra elettricista. Mi ha dato la scossa 52 volte. Non mi ricordavo quante erano stati. Ho rubato la mia cartella clinica e là c'è scritto che Coda mi fece mettere la gommetta fra i denti e i 2 tappi alle tempie tutte quelle volte. A dire il vero, e questo me lo ricordo senza consultare le carte, secondo come gli girava, l'elettricità me la dava ai genitali, alla colonna vertebrale, ai reni, oltre che alla testa. Una volta partita l'elettricità, nel mio corpo non capivo più niente e svenivo. Questa era la, al di là delle ricostruzioni teoriche che si possono fare, la vita in un ospedale psichiatrico per bambini. Passiamo agli adulti. Italo Penta è entrato, mi diceva prima, niente meno che nel 1961 nell'ospedale psichiatrico di Collegno. Vi è stato per molti anni infermiere, ha attraversato un'epoca, ha visto il passaggio dal manicomio al dopo legge Basaglia, e ci racconta qualche pezzo di questa sua esperienza.
Allora, io sono entrato il primo agosto del 1961 proprio a Collegno. I primi tempi, i primi mesi, quando si passava all'ufficio ispettorato situato nell'entrata, ti mandavano nei reparti cambiando ogni giorno reparto. Bisogna dire che c'erano più di 20 reparti divisi secondo la categoria dell'ammalato. C'era il reparto lavoratori, il reparto sudici, quelli che ce la facevano addosso di una certa età e tutto, il reparto anziani. Poi c'era il reparto giudiziario, il reparto della furia, cosiddetto la furia perché erano i più furiosi, dove tutto, e avanti con 20 reparti di questo genere. In più c'erano i laboratori dove lavoravano gli ammalati per un pacchetto di alfa ogni 10 giorni in quel periodo. Allora, come laboratori c'era i giardinieri, poi c'era la stalla con i maialini, perché i rifiuti rancio allevavano una stangata di maiali in quel posto lì, e poi c'erano i falegnami, i fabbri, i tipografi. Noi eravamo autonomi, e la panetteria, dove la panetteria riforniva il pane per Savonera, Grugliasco, Collegno e Torino. Poi noi eravamo convenzionati con tutta la Valle d'Aosta con ammalati, avevamo più di 5.000 pazienti tra la Valle d'Aosta, Torino, la Valle d'Aosta, Torino e il circondario tutto, perché Cuneo aveva Racconigi come ospedale psichiatrico. Allora, io mi ricordo di alcuni particolari, e abbiamo fatto anche, abbiamo iniziato con un corso per infermiere manicomiale che serviva solo all'interno del manicomio e durava da ottobre fino al mese di luglio il corso. Ed insegnanti abbiamo avuto anche il professor Giorgio Coda. E un particolare, lui diceva che il 51% degli elettroshock era valido, perché c'era il 51%, allora c'era quell'uno in più del, per quello che faceva elettroshock e elettromassaggi. E questo, ho assistito anche all'elettroshock e all'elettromassaggio, e l'elettroshock si faceva dando l'anestesia, l'elettromassaggio invece era dolorosissimo. Purtroppo succedeva che molti, quando dopo un certo periodo, allora il medico caporeparto diceva: assolutamente, professor Giorgio Coda, non faccia più a questi pazienti. E allora poi ha smesso, tant'è vero che quando c'è stato tutto il processo e tutto, Giorgio Coda è stato anche gambizzato, mi sembra, in quel periodo, la punizione gliel'hanno data agli esterni allora. Però l'importante, io ho avuto molti lati positivi. Ricordo un particolare di un paziente che scrivevano le lettere a casa ai genitori, o la mamma o la figlia, e diceva: ma sai, mamma, che il mio infermiere che ho qui è sempre stato un tipo allegro che ci aiutava, scherzoso e tutto, adesso è un periodo che non è più come una volta questo infermiere qua. Allora, quando è venuto la parente a trovare il suo, cosa ha detto: ma come mai mi ha scritto sulla lettera che lei non è? Dico: guarda, io ho 3 mesi che ho la bambina all'ospedale, allora non sono. Ah, ecco, è per quello che lui ha notato che lei come infermiere non era più vivace come lo era una volta. Poi sono stato nel reparto giudiziario, dove lì venivano quelli che avevano combinato qualcosa di grave ed erano in attesa di perizia psichiatrica, venivano avvocati, venivano i medici, i periti. E molte volte lì arrivavano anche ancora degli ammalati di una certa età che erano stati nei campi di concentramento. E di notte, quando facevo il giro per guardare dentro il coso, sentivo che loro gridavano Mauthausen, Austria, eccetera, eccetera, perché avevano ancora i residui di allora. Molti ammalati di questi erano in quel senso lì. Poi abbiamo iniziato a uscire con i malati e i medici per scopo terapeutico o per sorveglianza speciale ti davano degli ammalati da portare fuori, facendo anche dei soggiorni sul luogo d'origine. Siamo stati in Valle d'Aosta, mi ricordo a Polen, mi ricordo a Pinasca, secondo la zona d'origine, dove questi ammalati, un giorno alla settimana, ne avevamo una decina, li portavamo sempre dai loro parenti, che li avevano rinchiusi nel manicomio tanti anni prima, e poi riconoscendo che ormai erano cambiati, che potevano tenerli a casa, molti di questi uscivano nelle loro case, nei loro posti d'origine. Questo è stato il lato positivo dopo. Poi si facevano i soggiorni andando al mare e andando in montagna, facendo la montagna terapia, come si usa adesso sui giornali del Club Alpino Italiano, si parla di montagna terapia. Ma già noi allora, gli ultimi anni, li portavamo ad esempio a fare sci da fondo in Alta Valle. Io sono stato su alla Colonia Frassati e poi li portavamo a fare tutte le gite per una settimana così. Oppure si andava al mare nei soggiorni marini con questi gruppi di ammalati e avanti. Fatto sta che con questo superamento, io ho conosciuto anche Basaglia, che era venuto personalmente un giorno a Collegno a farci una riunione spiegando le cose, e poi c'è stato un po' di ostruzionismo perché molti dicevano ma come Basaglia deve stare tutta la notte con la mano in mano del paziente, no? Quelli che non erano d'accordo. E invece un bel gruppo di noi che eravamo d'accordo ci siamo messi a seguire queste nuove norme di Ongaro. Quando è mancato lui, poi c'era ancora lei che era assistente sociale, la moglie, Franca Ongaro Basaglia. E c'è stato tutto un collegamento che si portava avanti fino a ultimamente, come adesso c'è stato anche la fondazione all'uscita, chiudendo l'ospedale, buttando giù i muri e tutto, si sono predisposti ogni ospedale, Molinette, Mauriziano, Maria Vittoria, eccetera, 15 posti letto per i casi gravi da essere. E poi si sono create delle comunità, comunità protette, semiprotette, per aiutare in questo, in modo da superare in genere l'ospedale psichiatrico. Ecco, adesso io ne ho già raccontate tante, ma se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda.
Sì.
Passando alla nuova cooperativa, lascio al mio collega, che lui è entrato
direttamente.
Sì, grazie. Italo riesce sempre a catturarci con i suoi racconti vissuti, le storie vere. Io lo stesso mi sono occupato di adulti, ma non per tutti gli aspetti sanitari, ma sono stato chiamato nella nuova cooperativa ad occuparmi del lavoro degli ex degenti. Allora, non voglio dilungarmi moltissimo, ma man mano che gli ammalati venivano dimessi dall'ospedale, certo bisognava trovargli una collocazione, perché la legge Basaglia prevedeva tutto rispetto alle sistemazioni delle comunità, però mancava un aspetto grosso, che era quello del lavoro. Noi teorizzavamo, anche noi nella nuova cooperativa l'abbiamo sempre teorizzato, ed è così, attraverso il lavoro si poteva risocializzare le persone che per anni erano stati dentro un reparto abbandonati. Io uso questa parola abbandonati, ma per chi ha visto le condizioni di vita dentro i reparti dell'ospedale di Collegno, credo che, e faccio anche fatica a raccontarlo. Quindi noi dovevamo occuparci del lavoro, perché attraverso questo noi riuscivamo a dare agli ex degenti la possibilità di, non dico di ritrovare la libertà perché è sbagliato, ma di ritrovare un'autonomia. Quale autonomia? Rispetto a fare un qualcosa di utile intanto, rispetto a avere qualche soldo. Badate bene, gli ammalati che venivano dismessi non conoscevano neanche la lira, allora c'erano le lire, per cui non sapevano neanche il valore di questi soldi. Se guadagnavano 300.000 lire al mese, non sapevano quanto valevano realmente, non sapevano quanti soldi ci volevano per prendersi un caffè al bar dell'ospedale o un pacchetto di sigarette. Queste cose qua non le conoscevano. Noi con i nostri corsi di formazione, con l'aiuto, attenzione, non soltanto di noi, chiamiamoci tecnici, ma c'era tutto attorno un apparato che era fatto di infermieri, di medici, di assistenti sociali, e poi c'erano psicologi, e poi c'eravamo anche noi che svolgevamo questo ruolo che ci siamo dovuti tutti inventare. Perché inventare? Perché questi qua, man mano che venivano dismessi dall'ospedale, erano non avevano neanche la forza per poter fare un lavoro, perché non erano più abituati, non avevano più l'esercizio. E quindi noi dovevamo, con i medici sempre e tutti gli altri, selezionare qualcuno che aveva ancora qualche possibilità in futuro di fare un lavoro. Ma quale lavoro? Questo poi era il punto. Noi non è che potevamo rivolgerci a un privato e dire, andavamo alla Fiat e dice abbiamo 10 ex degenti che sono dismessi, adesso li mettiamo a lavorare in officina. Non era possibile, perché nessuno ce l'avrebbero negato subito. Quindi ci dovevamo noi inventare delle cose, e ce le siamo inventate a partire dal manicomio, dove già una parte di loro facevano dei lavori di pulizie, un lavoro umilissimo, che però loro erano in grado di fare. E quindi abbiamo iniziato a chiedere, ma poi a pretendere l'appalto nei confronti delle USL che allora stavano nascendo, argomentando il fatto che attraverso questo lavoro che loro ci affidavano, non potevamo fare le gare d'appalto perché le perdevamo di sicuro, quindi ci facevamo affidare questi lavori tutti documentati in modo perfetto, in modo che gli ammalati le inserivamo a lavorare dentro i reparti secondo le loro possibilità. Ce n'è un ricoverato che per 30 anni era stato dentro l'ospedale e non aveva la forza fisica di lavorare 6 ore di lavoro al giorno, forse ne poteva fare 2, qualcuno ne poteva fare 3, però noi gli appalti che prendevamo con l'ASL dovevamo documentarli, il servizio bisognava svolgerlo, anche perché dentro c'erano degli ammalati ed era giusto che gli altri vivessero in condizioni non quelle precedenti, dove c'era, vigeva la legge, noi la chiamavamo del pascolo, dove tutti gli ammalati in un reparto venivano ammucchiati, magari ce n'erano 70, 80, 100, dove giravano fra di loro in condizioni anche igieniche malsane, e quindi noi dovevamo affrontare questo problema. Sembra una cosa banale, le pulizie sono capaci a farle tutti. Non è così. Le pulizie per delle persone che non conoscevano un secchio e quanto detersivo metterci dentro, che bisognava pulire all'inizio con gli stracci, poi dopo siamo passati al moccio e poi successivamente, quindi anche i dosaggi banalmente, un ammalato non era in grado di dosarsi. Abbiamo fatto dei corsi di formazione per insegnargli tutte queste cose, compreso anche la sanificazione dell'ospedale. Man mano che siamo andati avanti, allora ci siamo inventati, ci dicevamo, chiedevamo fra di noi, ma non è possibile che noi continuiamo a far lavorare in queste condizioni gli ammalati. E allora c'è stata un'evoluzione di questo. Siamo passati alle macchine per la pulizia, però abbiamo dovuto formarli a usare prima una monospazio e poi una aspiraliquidi, successivamente quelle che adesso vediamo noi nei supermercati quando le donne lavorano, delle macchine che lavano e asciugano contemporaneamente. Beh, questo è stato per loro e per noi una rivoluzione, ma una rivoluzione incredibile, cioè che, perché queste persone a contatto con questo strumento che gli permetteva di poter fare un lavoro senza più grosse fatiche, questa cosa gli ha aiutato moltissimo. Non voglio dilungarmi di più, però questa, voglio ancora raccontarvi quest'altra esperienza. A un certo punto, io sono stato in cooperativa soltanto 8 anni, sembra un'eternità, ma un periodo molto breve. Ci siamo chiesti, ma perché non acquisiamo dei lavori all'esterno del manicomio, in modo da poter far conoscere a loro altre realtà? Bene, abbiamo rotto le balle in comune, allora credo che c'era sindaco Diego Novelli, stiamo parlando di tempi che molti giovani, molti ragazzi non si possono ricordare, dove abbiamo proposto che se loro ci davano un lavoro a Torino, in una scuola magari, noi potevamo portare fuori dal manicomio gli ammalati e dimostrare che era possibile. E così poi è andata. Ci hanno affidato una scuola, un istituto che magari molti giovani di voi conoscono, che è in via Bardonecchia, che si chiama il Mario Enrico. Noi, i passaggi che abbiamo dovuto fare sono stati: prima convincere l'amministrazione ad affidarci il lavoro. Una volta che ci hanno affidato il lavoro, noi dovevamo convincere gli utenti che stavano dentro la scuola, che noi portavamo dentro la scuola a lavorare dei matti, non delle persone normali. Quindi mi ho fatto assemblee con gli insegnanti, successivamente con i ragazzi, e ci siamo conquistati, come dire, l'accesso a questa scuola. È stata un'esperienza bellissima, dove noi abbiamo costruito dei gruppi di lavoro con persone anche che lavoravano a pieno, perché semente non reggevamo, perché il servizio alla fine della giornata nella scuola bisognava restituirglielo, perché loro ci davano dei soldi, e quindi avevamo delle squadre di lavoro di magari 4 ex degenti e 3 persone che venivano dal territorio, che erano delle persone che fisicamente potevano sostenere questi lavori. Bene, abbiamo fatto una bella figura e abbiamo conquistato anche il mondo politico, che erano scettico, non solo, ma anche i ragazzi, che voi sapete benissimo nelle scuole adesso, con tutte le tematiche che ci sono rispetto al bullismo e coso, noi la prima cosa che ci siamo domandati è detto: beh, se portiamo subito i matti dentro, questi qua ce li derideranno. Non è andata così, è andata bene, ha funzionato, e per anni adesso di ex degenti in ospedale non ce ne sono più, perché sono tutti morti ormai, perché parliamo di cose fatte 30 anni fa, ma rispetto a tutto l'argomento della psichiatria, le cose che ci siamo un pochettino detto, gli argomenti sarebbero tantissimi. Ci sono sempre le forze contrarie a tutti questi tipi di cose, le forze che non vogliono che venga applicata la legge Basaglia nella sua completezza, non è stata ancora applicata nella sua completezza. In alcune situazioni sono state delle esperienze molto belle a livello nazionale, questa di Collegna Nostra è stata una importante cosa. Per cui la cosa che mi viene da dire, rivolgendomi a voi giovani, di continuare. Ecco, scusate.
Bravo. Allora, prima di... Sì, un attimo solo, e poi... Prima di dare la parola ad alcuni di voi, a chi vuole fare delle domande o degli interventi, pensavo che forse poteva essere utile ancora un momento di riflessione sull'esperienza di Basaglia, ma invece mentre parlavo ho cambiato idea. Cominciamo subito con gli interventi o le domande. Prego.
Forse è questo qua.
No? Ah, ecco, c'è questo qua. Eccolo qui.
Non sono abituata a parlare con sta roba qua. Italo di me non si ricorda, ma io di lui mi ricordo molto bene. Ho lavorato a Grugliasco, 25 anni. A Grugliasco c'era il gruppo Femmine Folli. Eravamo io, Maria Teresa Battaglino e altre persone. E le matte. Eravamo tutti insieme. Angelo, di cui hanno parlato, è un mio amico. Io ho dei nipoti grandi. La mia nipote, che quest'anno ha fatto la maturità, si è ritrovata in classe con la nipote di Maria Teresa Battaglino, che comunque era un assistente sociale che
conosciuta molto bene.
Conosciamo chi ha lavorato molto bene. Ora non c'è più neanche lei. E comunque mia nipote arriva e mi dice: ma senti Dina, ma tu conosci una certa Battaglione, Battagliero, Battaglino? Fa sì, fa, perché sono in classe con Ottavia, sua nipote, per cui ragazza di 19 anni. E ho detto: dai, venite a pranzo da me, così io l'avevo vista piccolina sta ragazza. E naturalmente quando poi io parto, quando loro erano a pranzo da me, ci siamo messi a parlare. Insomma, per farvela breve, mi hanno detto: perché non vieni a tenere una lezione di psichiatria da noi? Faccio: ma siete matti? Cosa volete che vi racconti? Fa: dai, vieni, così parli di mia nonna, così racconti delle cose. E io sono andata e mi sono resa conto di questi ragazzi adolescenti che facevano... C'era l'aula magna piena, nessuno aveva il cellulare in mano, ho parlato per 4 ore. Non avevo più voce, ho portato dei libri, perché ci sono i libri, con le esperienze, dei matti che parlano qui, i matti non li vediamo mai noi, siamo sempre noi a parlare di loro. E a me questa cosa frullava in testa. Dopo quell'incontro ho interpellato Angelo, quest'anno, o l'anno scorso, era appena uscito il libro. Gli ho detto: Angelo, ho bisogno di un favore da te, se te la senti. Hai voglia di parlare con dei ragazzi? Fa sì. Faccio: come? Fa: ma possono venire a casa mia? Certo, non tanti, un gruppetto. E così siamo andati, io, mia nipote e altri 5 ragazzi, a casa di Angelo. Mio fratello, il papà della ragazzina, quando l'ha saputo, non gli è piaciuta molto sta cosa. Cosa? Porti sti ragazzi a casa di un matto? Ma scherzi? Questo qui è stato anche nella legione straniera, mi hai detto. Ma che cosa fai? Ma vuoi sobillare tutti i genitori? Ma ti rendi conto di cosa è diventata la scuola adesso? Ho detto: ma Angelo ha 60 anni, è su una sedia a rotelle. Che cosa vuoi che succeda? Però mi ha messo un po' di tarlo. Poi alla fine ho detto: ma per piacere. Così siamo andati a casa di Angelo. Angelo ha comprato una torta. Angelo, i ragazzi hanno portato le bugie nel periodo di carnevale. Dell'acqua per tutti. E poi la cosa che mi ha colpito di Angelo: la dolcezza, la raffinatezza di come ha parlato di lui bambino, cercando di parlare anche di violenza, ma per esempio parlando delle bambine che venivano violentate, che rimanevano incinte, e lui ha raccontato così ai ragazzi. Diceva: poi a un certo punto queste ragazzine sparivano, e prima ingrassavano e poi sparivano, chissà dove andavano, ma non ha detto le motivazioni, che le ha fatte solo capire. È stato di una delicatezza incredibile. È stato un pomeriggio bellissimo, si sono parlati, i ragazzi hanno fatto delle domande e lui ha risposto alle domande dei ragazzi. È stata una cosa molto bella. Di aneddoti, noi che abbiamo fatto questa esperienza, ne abbiamo tantissimi. 25 anni di manicomio e Di Matti mi hanno arricchito la vita tantissimo. Io sono in pensione, ma la mia è stata una scelta, quella di lasciare il lavoro da impiegata per andare a fare l'operatrice sociale a Grugliasco, ed è stata una delle esperienze di vita più belle della mia vita.
Sì. Sì, sì, se lo lascia lì. Grazie di questa testimonianza. Se ci sono interventi, domande, qualcuno che ritiene di dire qualcosa, c'è il microfono che è stato lasciato qui sotto ed è possibile, abbiamo ancora una decina di minuti e lo si può fare.
Non rompere il ghiaccio.
Sì, se bisogna sempre rompere. Prego, vuole... E qui sotto il microfono, qui è lì.
Ciao a tutti, io sono Alberto. Intanto ringrazio davvero delle testimonianze che abbiamo sentito, perché quello che hanno fatto nei manicomi sono cose che sono successe poi dappertutto in tutto il mondo. La legge Basaglia effettivamente è stata un'apertura che c'è stata solo in Italia. Io mi presento, sono Alberto e faccio parte di un collettivo antipsichiatrico di Pisa. Lavoriamo nel territorio da 13 anni e quello che ci dispiace dire è che rileviamo, lavorando con uno sportello di ascolto, un telefono di ascolto, è che purtroppo la chiusura dei manicomi non ha portato a un cambiamento, cioè un cambiamento enorme c'è stato perché non ci sono più quei grandi luoghi concentrazionari. Però il problema è che il manicomio si è diffuso. Ci sono 320 SPDC, reparti psichiatrici, diagnosi e cura, negli ospedali italiani, che sono dei piccoli manicomi, cioè sono reparti chiusi dove viene praticato il trattamento sanitario obbligatorio o volontario, ma poi lì noi rileviamo che molti trattamenti volontari sono obbligati, nel senso dicono se non lo fai volontario te lo trasformi in obbligatorio. E quindi ci sono 320 strutture di questo tipo. Poi ci sono 3200 strutture private convenzionate, dove vengono rinchiusi quelli che sono socialmente pericolosi, quelli che ci sono le REMS, quindi sono numeri elevatissimi, è un manicomio diffuso, oltre alle persone che sono sotto ricatto psichiatrico, cioè sono costrette a prendere farmaci anche per tutta la vita, perché per molti psichiatri la malattia mentale... è una malattia, quando invece noi vediamo che spesso è una malattia sociale. E vi voglio dare dei numeri: l'80% dei bambini di Gaza sono malati mentali. Ma questo cosa dimostra? Sono malati loro, la malattia va cercata in loro o va cercata nell'occupazione israeliana, nelle bombe che gli tirano addosso? Come mai nelle carceri si dice pieno di malati mentali? Perché la condizione carceraria non fa che accrescere il disagio delle persone. E da quello che rileviamo allo sportello, al telefono, notiamo che la maggior parte delle persone che finiscono in sofferenza è determinata spesso da conflitti, conflitti familiari prima di tutto, l'80% dei casi viene da conflitti in famiglia, persone costrette a vivere sotto lo stesso tetto che non vanno d'accordo, prima o poi uno dei due sclera e parte un TSO, può succedere, succede spesso. Notiamo anche una penetrazione nelle scuole della psichiatrizzazione, cioè il determinare, guardare i bambini, osservarli per trovare in loro delle malattie mentali. C'è un'epidemia, abbiamo invitato e vi invito a seguire questo tour che farà un giornalista americano, Whitaker, che ha scritto un libro, Indagine su un'epidemia, proprio andando a indagare dal fatto dalla chiusura dei manicomi in America c'erano mi pare 500.000 malati mentali, cioè che percepivano la pensione di invalidità mentale. Dopo l'introduzione dei psicofarmaci siamo arrivati a 50 milioni, cioè 1 su 10 di malato mentale, cosiddetto poi malato mentale. Da questo è andato a indagare sui farmaci, su come sono stati introdotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle lobby potentissime che ci sono dietro la spinta della vendita di questi psicofarmaci. Badate, il connubio business dei psicofarmaci più controllo sociale è letale. Quindi la psichiatria, noi notiamo, sarà sempre più usata come strumento di potere per il controllo sociale, visto che c'è dietro anche un grande apparato di mercato. Grazie. No. Io non voglio togliere la scena perché loro sono stati quello che hanno fatto gli psichiatri negli anni 70, la liberazione che è venuta anche grazie al momento storico di rivolte sociali, di conflitto sociale, che sempre arricchisce, no? Quando c'è conflitto sociale c'è sempre più libertà e possibilità di liberarsi, per cui anche grazie a quelle lotte che alcuni anche all'interno delle istituzioni hanno cominciato a lottare insieme agli istituiti, cioè a quelli che erano dentro con la classificata malattia mentale, che poi magari era appunto masturbazione, alcolismo, omosessualità, le malattie psichiatriche dell'epoca. Adesso ce ne sono di nuove, la doppia diagnosi, cioè chi si droga di sostanze illegali viene classificato come malato mentale, oppure i bambini vivaci. Adesso ci sono nuove malattie mentali, però ce n'è sempre, quindi questo è quello da cui bisogna difendersi. Vi invito comunque a vedere anche i siti dei telefoni viola, i telefoni di ascolto, è una rete che stiamo cercando di costituire in tutta Italia, c'è un collettivo anche a Torino proprio di difesa delle persone che si sentono abusate dalla psichiatria e di diffusione di pensiero non psichiatrico, perché se ne può fare a meno. Grazie.
Ancora. Allora, prego, ancora un intervento, poi dobbiamo, ahimè, chiudere perché c'è quello successivo. Prego.
Io sono un'insegnante elementare in pensione e comunque anni fa lo Stato italiano aveva permesso l'ingresso nelle scuole italiane di ricerca, soprattutto nelle classi prime elementari, ricerche da parte di università per poter dare a bambini considerati adesso DSA il Ritalin, che in America andava molto di moda e quindi lo hanno voluto mettere anche qui da noi. Noi ci siamo rifiutati come scuola. E comunque veramente c'è una diffusione. L'anno scorso ho conosciuto una bambina che ha avuto una situazione familiare, io direi a dir poco catastrofica, grazie a dei nonni, quindi anche i nonni riescono a influenzare negativamente i bambini. Questa bambina è ritenuta una ritardata mentale, la vogliono mettere in un istituto e io mi sono rifiutata, ho detto ma chi è che gli ha fatto questo certificato di ritardo mentale? Questa bambina quando era in casa mia era una bambina tranquilla, aveva voglia di parlare semplicemente. Chiaro che aveva anche un ritardo, diciamo dal punto di vista scolastico. Ora come ora, grazie anche alla legge 107, riusciamo a noi come scuola a procreare, ad aumentare i cosiddetti BES, DSA, chiamiamoli come ci pare. Quindi dobbiamo stare molto attenti e vigili nelle scuole. Io invito i genitori, i nonni, ma anche i ragazzi giovani qui presenti, proprio a denunciare queste cose, perché poi arrivano comunque anche alle scuole medie e alle scuole superiori. Ecco, purtroppo la scuola sta diventando un disastro, la scuola pubblica, perché poi vengono dati soldi alle scuole private, per cui la scuola pubblica. E c'è proprio questa grande, come posso dire, stanno aumentando bambini con dei problemi che in realtà non ci sono. E in realtà purtroppo noi docenti dobbiamo essere degli scrivani, dei burocrati e non diamo la possibilità, il tempo ai ragazzini di esprimersi. E quindi questi bambini si sentono abbandonati a casa, vengono dati loro i videogiochi e quindi non vengono ascoltati. Poi bisogna guardare questo e poi bisogna guardare. Anche la scuola non li ascolta più. Quindi io denuncio questa benedetta legge 107 che non è assolutamente una buona scuola perché è una produzione di ragazzi problematici.
Allora, grazie. di questo intervento. Mi hanno detto all'inizio che dovevamo chiudere all'1:15 ed è l'1:15, quindi mi dispiace di non poter continuare con ulteriori interventi, salvo fare un'osservazione, che è questa. Credo che questa nostra presentazione, questo nostro dibattito sia stato un inizio, non una fine. Attraverso alcune testimonianze credo che sia stato un lanciare il problema a molti che lo conoscevano già ampiamente, ad altri che lo conoscevano di meno. Per concludere questo io vi riferisco solo due passaggi. Abbiamo iniziato parlando dei 40 anni della legge Basaglia. Io ho visto una sola volta Basaglia, mi ricordo a Torino, in cui venne a fare una conferenza, un incontro, non ricordo, e c'erano un sacco di giornalisti e Basaglia disse una cosa interessante, due cose interessanti che sono state importanti poi anche per la mia formazione e per questo mi piace raccontarvele. La prima era un po' sorprendentemente che disse: io non lo so cosa sia la follia, io so cos'è un lavoro sociale per cercare di aiutare le persone in difficoltà. E sviluppando questo discorso c'era un giornalista particolarmente noioso che continuava a chiedergli ma perché gli interventi coercitivi, perché lei è contrario, perché... E lui con molta pazienza cercò di spiegargli perché. Poi Basaglia non era sempre pazientissimo, giustamente, per cui alla fine, all'ennesima domanda di questo, gli disse: ma vuole sapere perché io non leggo i matti? Per la stessa ragione per cui non leggo mia moglie e i miei figli. Buongiorno. Si alzò e andò via. Mi sembra una spiegazione importante. Grazie a tutti e buona continuazione di campo.
Benissimo. Benissimo.